Ci racconti secondo te che cosa stiamo combinando qui da una quarantina di anni in questi studi? Tu che sei stato partecipe della radio in maniera del tutto gratuita, volontaria, veramente da tanti anni.
Come persona informata dei fatti.
Testimone sopravvissuto,
Sì.
1987.
Che cosa ha notato, professore, nel fluire del tempo
Non so se è un
all'interno?
complimento, che siete rimasti tutti uguali.
Ah, anch'io. Ma no, tu
No, te
non
sei
ci
arrivato da ultimo,
non ci
quindi non conti.
conoscevamo, non ci
No,
riconoscevamo.
poi vieni dall'America, te sei lo zio.
Sono viziato
In teoria
dal liberismo aggressivo.
questa frase siete rimasti tutti uguali, dovrebbe essere normalmente un
Hai
complimento, no? Ma l'ha
registrato?
detta con una faccia che a me non mi è piaciuta, diciamo
No, no,
così.
no. Per me è un complimento.
Ah, perché un complimento? Perché rimanere uguali è un
Perché a un
complimento?
mezzo di informazione, chiunque esso sia, dire sei rimasto sempre uguale vuol dire sei rimasto sempre al servizio dei tuoi utenti.
Ma questo vuol dire anche invecchiare, però, professore,
Questo è
rimanere
un fatto
uguale.
naturale, Jimmy. Bisogna che tu ti
Invecchiare?
rassegni,
Non ha
bisogna che tu
capito.
prendi
Non ha
atto di
capito.
questa realtà.
Ma io stavo spingendo, pensavo di ritardare questo processo, di mantenere la mente aperta,
Ci
fresca.
sono due personaggi soli che ancora non l'hanno capito: Dottor Faust, che è un personaggio di fantasia, e Silvio Berlusconi,
Ecco.
che ricorre ad ausilio di mezzi
A Silvio
chimici.
Berlusconi non mi aveva ancora paragonato
Ma
nessuno.
tu hai capito che cosa ha detto? Io guarda, vorrei farlo riascoltare. Te lo mando subito, ragionare, te lo mando su WhatsApp se per te va bene. Cioè, la cosa che tu hai detto su Silvio Berlusconi è estremamente interessante, perché poi mescola quel macismo alla Lando Buzzanca, diciamo così, a battute molto sottili in merito a quello che sono anche i suoi processi, le sue vicende giudiziarie. Questa è la cosa che fa un pochettino impressione. La mandiamo subito alle ragioniere, vediamo se ce la fa ascoltare quella battuta che lui ha fatto, per intenderci, quando era ancora in campagna elettorale, questa volta in Calabria, con la sua candidata in Calabria, cioè
Io le
una
sentite.
candidata di forza. E lui, come dire, è arrivato con lei seduta, che insomma in qualche modo era lì, no? Si aspettava questo endorsement molto, molto forte. Lui l'ha fatto alla sua maniera. Questo racconta un pezzo di Italia, di italianità e di linguaggi che hanno poi a che fare con le donne e con tutto ciò che ne consegue. Senti, la Santelli si mette a sedere, si aggiusta i capelli, e lui, compiaciuto e soddisfatto, senti che cosa dice.
Insomma, una donna con tanti difetti, pensate che in 26 anni non me l'ha mai data.
Meno male.
Adesso è rimasta anche senza voce. Adesso era perfetta perché non poteva nemmeno andare in giro a raccontare.
Capito? Adesso è rimasta senza voce, adesso era perfetta perché non poteva neanche andare in giro a raccontare.
E la dice lunga.
Come a dire: è tutto vero,
È tutto
ma
vero,
nessuno mi
Romy.
può toccare.
E
Quindi posso anche scherzare,
la gente
diciamo
che
così.
ride, però è il vero dettaglio, secondo me. La gente
Assolutamente,
ride.
Ti dirò che
a
su questa
questa.
battuta, secondo me, c'è una ampia maggioranza di italiani che la trova simpatica.
Sì, non c'è dubbio.
Maschi e femmine.
Non c'è alcun dubbio. Lasciatemi leggere.
La stessa maggioranza di studenti italiani che non capisce quello che legge, è la stessa.
O di adulti italiani che non capiscono quello che legge.
O il 15% che nega l'Olocausto. Quale ti stai?
Ma
Hai
su
fatto un bel
quello.
affresco. Hai fatto un bel affresco. Saluti dal supplente, scrive uno. Vabbè, mistero della fede. Io la posso fare il 10 febbraio,
Il
diciamo
10
io.
febbraio.
Vabbè,
Va bene,
grazie.
aspetteremo fino al 10 febbraio.
C'è un altro che scrive in maniera molto informale: uè, buondì.
Uè, bambulè, si
Questo
diceva.
deve essere delle tue parti.
Bene,
L'hai mai sentito?
allora,
Uè, bambulè.
due ascoltatori di Controradio,
Siete giovani, siete
tre
ragazzi.
opinioni. Adesso ci scrive un'ascoltatrice che dice: avanzare, no, un ascoltatore, perché lo chiamano ascoltatrice? Guarda che omone. Avanzare sui gomiti si chiama passo del leopardo.
del leopardo.
Ma eravamo quello c'è il ghepardo, quell'altro c'è il giaguaro, lui ha detto il leopardo.
Allora,
il ghepardo
due tessere già fatte con addebito bancario. Noi stiamo parlando uno dei nostri gioielli
SDD
di famiglia, letteralmente. C'è un ascoltatore che ci manda un'immagine, insomma, veramente qui ci abita un notte serato, l'ha scritto sulla porta. Qui abita
posso dire una cosa su
no, fammi storia. Finire, fammi finire, proprio ci metto un attimo.
Ha detto di no.
Ci metto un istante.
Di.
Sono giorni che penso di farvi questa domanda, ma Restiamo Animali è una trasmissione trasgressiva. Se la riorganizzate faccio la tessera, dice Roberto. La trasmissione è bellissima. Poi vedremo. Perché Berlusconi non è di fantasia? Domanda critica. Sì.
Ci ha governato 20 anni con la buon'anima.
Capito. Volevi dire una cosa, ti ho interrotto. Buon'anima. Prego.
Dunque, me la sono anche dimenticata nel frattempo, e che testimonia l'invecchiamento, caro Jimmy.
È il signor Moment, si chiama. E diventano sempre
però,
più frequenti.
Quello che volevo dire io è che quando dico siete rimasti sempre uguali, dico una cosa non banale, non scontata. Cioè, da radio militante di movimento è diventata una radio comunitaria. C'è un passaggio storico in questa cosa qui, che riflette un cambiamento sociale, un cambiamento di natura dei movimenti di massa, no? da avanguardia operaia alle sardine. Uno ci può ritrovare tutta la propria vita dentro questo mutamento. Controradio l'ha accompagnata, l'ha rispecchiato questo mutamento. Quindi siete rimasti sempre uguali, ma questo vuol dire che siete sempre cambiati insieme.
Sempre, sì, bellissimo.
E il tesseramento è la comunità, che non è il comunismo, è un po' più umana, e però ha lo stesso significato, secondo me, di movimento, mobilitazione insieme per certi scopi, certe battaglie, possono essere le più diverse, però anche il capire, come diceva un prete di queste parti, che sortire da soli da un problema è egoismo, sortirne insieme è politica.
E quindi, professore, una domanda. Quelli che ci dicono: ah, ma non siete più quelli di una volta, quel Controradio è cambiata, hanno torto, perché Controradio doveva cambiare in tutti questi anni.
Il mutamento è una legge della vita. Se poi mi chiedi a me personalmente, trovo la scoperta più sensazionale della mia modestissima esistenza il vedere che sono rimasto la stessa fava di quando avevo 20 anni, e oramai ce n'ho 65 quest'anno. Cambi, ma anche rimani sempre uguale. Lì, diciamo, quello che tu sollevi, Jimmy, è un problema antenna alla sinistra. E cioè, si entra nel dibattito politico, che cosa vuol dire essere sinistra oggi, se rimanere fedele allo statalismo, se cambiare, le ingiustizie, le ineguaglianze, insomma, si entra nella discussione, ma qui siamo già dentro Controradio.
Io sono sempre diverso, sempre lo stesso. Chi era?
C'è un Jimmy in grandissima
sempre
forma.
Lo stesso, sempre diverso. Chi era? Domanda per gli ascoltatori di Controradio.
Sarraggi.
Goccini. La trovi?
È una fonoteca vivente.
Eh? Goccini. Già diceva questo concetto che lei ha espresso, professore, tanti anni fa, il profeta, poeta.
Prima di tutto facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Aida, che è una nostra viaggiatrice. Un pensiero personale. Poi c'è uno che ha scritto: camminare sui gomiti vuol dire che ce l'hai arta. Vabbè, questa.
Come camminare?
Vabbè, lasciamo perdere.
Vabbè,
la tradizione di Palumbo lascia molto a desiderare.
Emoticon di amore spassionato, e poi c'è stato Gozzini e 3 punti esclamativi. E poi c'è un audio.
Non voglio neanche commentarla. Ok, perché da quello che dirò sarà già lo specchio ormai di tutto. Io ho sentito, e non una persona e basta, più di una persona di sinistra, ma non di sinistra in modo di dire, di sinistra, che dice: ma Salvini? Mamma mia, beh, in una certa maniera era meglio quando c'era Berlusconi. E questo con questo ho detto tutto.
È presente Peppino De Filippo, diceva, ho detto tutto, e Totò si irritava moltissimo. Ha detto tutto, non dice mai niente. Diceva così. Sì, sì, ma il passatismo, contrariamente a quello che dicevi tu prima, è una grande sindrome, una grande tentazione. Comunque si stava meglio quando si stava peggio. Comunque prima, comunque. Ma sai, quando c'era Berlusconi, perché eravamo più giovani noi, in qualche modo. Sì, prima era sempre meglio.
La reazione istintiva è quella di rifugiarsi, no? Cambi, invecchi, cambia il mondo intorno a te, la tentazione è quella di dire: ma sapete che io sto a casa, no? Io un vecchio che ho conosciuto da vecchio e che mi ha insegnato moltissimo l'opposto di questo atteggiamento è stato Vittorio Foa. Vittorio Foa era uno che a 98 anni, non so quanti ce n'aveva, e sembrava anche più vecchio della sua età, era lì a leggersi i giornali, a farsi rileggere quando li poteva più leggere, e a cercare di capire che cosa succedeva. Era curioso di capire che cosa stava succedendo. Questo è uno giovane sempre, capito? Allora, Controradio, se gli posso fare un complimento, Controradio è stata come Vittorio Foa, cioè sempre curiosa di capire cosa stava succedendo.
Leggiamo prima un messaggio e poi dopo andiamo a sentire un audio.
Solo nella mancanza dell'assenza si capisce il valore di ciò che abbiamo avuto e che non avremo mai più. Pagate la tessera, non leggo l'ultima parola.
Io l'avevo fatta leggere a te proprio per
farmi dire la parolaccia
integralmente. Emilio scrive: Salvini non ci sarebbe senza prima Berlusconi. Infatti.
Certo.
Giustissimo.
Ma che senso ha analizzare chi era peggio? A che vale?
Puoi fare un ragionamento di lunghissimo periodo sull'anomalia delle destre italiane. Non ce n'è mai stata una normale. Laica, conservatrice, costituzionale, fascismo, Giolitti, la Democrazia Cristiana, Berlusconi, Salvini, cioè magari ha anche anticipato tendenze che poi si sono contagiate all'estero, però una cosa normale, che devo dire, da partito conservatore, no?
Ma questo fa parte di tutto quel condizionamento che ci è arrivato dall'essere il paese estremamente affascinato dal comunismo, per cui c'è stato sempre, come dire, un condizionamento forte per far sì che questo non accadesse in termini poi di governo.
Sì, questa è la guerra fredda, ma anche lì hai avuto una Democrazia Cristiana che c'aveva tutto, no? C'aveva Fanfani, quindi il dirigismo statalista in economia, e c'aveva Salvo Lima, di tutto un po', capito? Aldo Moro e De Mita. Questo è stato una gabbia, ha tenuto poi insieme dei vermi sotto il terreno e che poi si sono liberati dopo l'89.
Ma a che vale tutta questa cosa prettamente italiana, questa analisi del perché? Sono le destre, vanno battute. Berlusconi era il nemico di prima, Salvini è il nemico di ora. Se sia peggio o meglio di Berlusconi è un esercizio che a chi giova?
Sì,
e non è una perdita di energia andare a vedere se era meglio Berlusconi. Guarda, se Berlusconi non c'è più, c'è Salvini.
Una delle cose che mi ha insegnato Controradio è che le destre le batti se riesci a dire qualcosa di meglio, di più convincente di loro. Cioè non siamo i crociati, Dio non è dalla nostra parte, non è che abbiamo affidata per incantesimo la missione storica di battere le destre. Le batteremo se saremo più brave di loro, e più brave vuol dire tante cose, e naturalmente qui si apre il dibattito, per cui la tendenza tafazzista della sinistra corrisponde al fatto che noi non è che dobbiamo conservare, quindi è più facile essere d'accordo, noi dobbiamo cambiare e su questo è più difficile essere d'accordo.
E la partita è quella di generare anche un'astrazione più interessante, perché noi di questo viviamo, di regole, miti, religioni, stati, leggi, che sono delle nostre astrazioni, che non esistono in natura.
Sì, qui tu mi stai invitando sul rodotismo, sulla malattia senile del comunismo.
Io stavo citando Harari, per la verità.
Sì, ma insomma, noi, la versione italiana nostra è la CGIL, Sindacato dei Diritti, per cui si fanno tutti i diritti del mondo, ma poi il lavoro va in Cina e quindi resti con questi diritti in mano come un caciocavallo appeso, come diceva qualcuno. Il diritto,
ma non è solo i diritti, è una questione di comunque immaginare qualcosa che ancora non c'è, e di offrirla come orizzonte.
Sì, non puoi fare in modo che il diritto preceda il fatto. Il diritto segue il fatto, e il fatto lo creano i movimenti. Cioè, il cambiamento che cosa te lo dà? A Hong Kong, se cambierà qualcosa, è perché c'hai i ragazzi in piazza. Da quello poi è importante che quel movimento arrivi a cristallizzare delle regole nuove, che possono essere dal non estradizione in Cina all'avere un regime politico differenziato, quanto lo vedremo. Questo è il diritto, la formalizzazione, l'astrazione, ma avviene dopo il fatto.
Torniamo a Controradio Club, però, perché
lo facciamo,
se no qui stiamo facendo la solita, trasmissione.
Poi volevo dire qualcosa
del professor
coronavirus,
sul coronavirus.
Sì, assolutamente. Perché non parlate di che cosa vuol dire servizio pubblico? Ripeto, voi lo fate, altre radio lo fanno, lo Stato non lo fa, perché purtroppo, esatto, tanta gente mi dice: ecco, sei liberista, però tu sei per dare i soldi a Radio Radicale. Certo, se lo Stato mi desse il servizio che mi dà Radio Radicale, allora mi va bene non dargli i soldi, ma lo Stato quel servizio non me lo dà, oppure il servizio che date noi, questo sarebbe, dal mio punto di vista, partire dai fondamentali, la libertà di informazione e la libertà stessa. Scrive il Mamo: incidente e coda sulla 1 direzione Bologna in carreggiata interna nella galleria del Melarancio.
Non possiamo fare a meno di darvi il servizio pubblico.
Fate molta attenzione.
Questo che abbiamo fatto in questo momento è servizio pubblico.
Abbiamo un triste ricordo di quella galleria.
Non dovevamo fare servizio pubblico.
Incidente e coda sulla 1 direzione Bologna in carreggiata interna nella galleria del Melarancio. Questo è
servizio pubblico.
Ascolta ancora un messaggio. Fammi finire i messaggi. Visto che la destra sta diventando meno normale anche all'estero, negli Stati Uniti, l'analisi andrebbe allargata. Fate la tessera, Anselmo. Grazie Anselmo, ti ringraziamo tanto per questo tuo invito. Ma Berlusconi e Salvini hanno rappresentato fenomeni diversi, con implicazioni diverse in tempi diversi, ed è interessante analizzarli e ci aiuta a capire cosa accade intorno a noi per orientarci, dice Fabrizio. E ancora: viva il cambiamento, viva l'evoluzione, soprattutto quest'ultima, ma voi forse sapete che per amore io sono sempre critico nei vostri confronti. Per costruire, non per demolire. Beh, un'intervista pilotata, lingua in bocca, al candidato Gianni non è l'evoluzione nel cambiamento, e ripiegarsi è piaggeria o forse solo grave mancanza di obiettività e visione, dice Giovanni. Ma. È una sua opinione.
Servizio pubblico.
Ci è sembrato di aver fatto un'intervista abbastanza.
E anche fare ascoltare qual è il programma, no, di quello che è soprattutto il principale partito.
Noi abbiamo provato a muovere delle obiezioni, ma naturalmente l'intervista deve mantenere un suo contorno di civiltà e di cose. No, diciamo. Dopodiché, la cosa interessante, l'operazione che ha fatto Domenico Guarino, molto interessante ieri sera, è stata quella poi di rimandare una parte saliente dell'intervista, di farla commentare a Tommaso Fattori, che è a sinistra di Eugenio Gianni. Questo è Controradio. Dai, non esageriamo.
Il giornalista deve far parlare la persona che è intervistata, sì, non deve dare lui la linea, sennò veramente.
Anche metterla in difficoltà, certo, anche fare. Abbiamo provato infatti a sollevare dei dubbi.
E sollevare
forti.
Dei dubbi, certo, ma non è che tu lo puoi contestare in diretta.
Omenarlo.
questo la fa a Travaglio, ma questo è un giornalista particolare, cioè non rientra nei canoni del giornalista anglosassone, per esempio Travaglio.
Andiamo da Fabio, che dice: il problema
è un opinionista, non è un giornalista.
Il problema della sinistra è: si ritiene sempre migliore e l'avversario è un nemico, dice Fabio. Se si guarda da fuori quello che viene, non viene realizzato da entrambe le parti, non si vede molta differenza. E ancora c'è un messaggio lunghissimo. Commentate voi.
Leggilo però.
No, dopo, dopo, quello abbiamo letto.
Allora, io però vedo il professor Gozzino un po' spento stamattina. E lì. Venga fuori, professore, ci dica.
Io riprendevo il discorso del servizio pubblico.
Sì.
Che non è statale. Cioè, pubblico è nell'interesse della collettività, no? Non è assolutamente detto che si identifichi con lo Stato, anzi noi abbiamo migliaia di esempi storici in cui ci dicono che lo Stato poi serve a difendere se stesso. Se guardi la RAI, cos'è la RAI oggi, dove il posto di lavoro si passa da padre in figlio, tu hai una corporazione che invece di fare servizio pubblico pensa a difendere se stessa con sprechi, cose e assolutamente non tempestività delle notizie. Questo criterio del servizio pubblico dovrebbe essere, è stata la deontologia di Controradio, dovrebbe essere anche per tutti gli altri, ma qui c'è il tesseramento. Questo, il tesseramento funziona a doppio senso di marcia, cioè per noi è la garanzia che il pubblico ti segue e ti è affezionato, ma questo dà il diritto a ciascun ascoltatore di prendere il telefono e dire: ragazzi, non mi piace, io vi ho pagato, siete i miei dipendenti, e questo è il servizio pubblico.
E lo fanno, e lo fanno, e lo fanno tutti i giorni, e fanno bene, perché
sai Jimmy,
è uno di quelle variabili, di quegli elementi di svecchiamento.
Non eri ancora nato, Jimmy, ma uno shock per me fu, si risale agli anni 80, quando in una trasmissione con Giorgio,
anche se non sembra,
scusa, perché lui si tinge i capelli,
ma io mi tingo tutto.
Boni, calma, no? Calma.
Allora, noi si fece la trasmissione
Schietti,
su
come sono
Graziano Scioni, Graziano Scioni, che tirò fuori le liste della massoneria. Sì.
Sì.
Fine anni 80, secondo me.
Inizia anni
90. Noi si fa una discussione. Noi si fa questa discussione con Giorgio sulla massoneria, e chi telefona a un certo punto? Il gran maestro della Loggia d'Oriente, che intervenne a difesa della massoneria, ma dicendo anche cose sensate, assolutamente.
Non me lo ricordavo,
vero.
Questo.
Te ancora non c'eri. C'era Gino Zucchino, c'era.
No, io c'ero, però mi occupavo della notte, non del giorno. Con Graziano Cioni.
Inizio anni 90 dove eri tu?
No, fine anni 80, detto.
No, inizio anni 90,
non 90. È fine 80. No, allora non c'ero.
Graziano Cioni, da senatore, praticamente venne accusato di essere massone e disse: adesso ve lo faccio vedere io. Prima fece passare una legge dello Stato da senatore sulla questione di trasparenza, per non essere, come dire, il servo di due padroni in maniera occulta, e poi pubblicò un libro che uscì con l'Unità, dove c'era l'elenco dei massoni toscani. Era completo? Non era completo? Però, non lo sapremo mai. Però fu una cosa che destò uno scalpore pazzesco ai tempi, e chiamò il gran maestro, davvero.
Sì, molto so se negli archivi di Anzala Difficile.
Sì.
Eravamo in via del Rosso Fiorentino.
Dove non c'è più quella palazzina, l'hanno spazzata via.
Come eravamo?
È sepolta sotto le macerie la cassetta di quella trasmissione.
Ancora un messaggio: forse questi personaggi, Salvini e Berlusconi, forse non ci sarebbero se le forze di sinistra avessero fatto cose di sinistra con personaggi che sono di sinistra. Personalmente ho smesso di votare il PD con la presenza di Renzi e sono ritornato a votare il PD quando ha sloggiato, e non penso di essere l'unico.
Questa io però vorrei...
Grazie di lettura e risposta, mi fa onore e giustifica il mio residuo amore. Mi è sfuggito Guarino Serale, peccato, lo puoi ascoltare in podcast senza problemi, certo. Suppongo, ma vorrei aggiungere che parecchi anni fa voi eravate Travaglio, pensateci, saluti Giovanni.
Noi
abbiamo
grande rispetto. Travaglio,
quello che dice.
Però
il nostro Travaglio, come una persona che ha collaborato con noi per tanti anni, per cui non disprezziamo nessuno.
No, ma io non c'ero. Allora, io vorrei però una cosa, no? Professore. Potere al popolo. Elezioni regionali della Emilia Romagna. 0,3%, al di sotto dello 0,5% dei Novax. Cioè, nessuno ha commentato questo risultato della sinistra, che dovrebbe rilanciare e a cui il Partito Democratico dovrebbe aprire, tirarla dentro per aumentare i voti a sinistra. Ma dove sono questi voti a sinistra? Dove sono finiti?
No, ci sono, le sardine sono in piazza, no?
Ma hanno votato per il Partito Democratico.
Allora, lì diciamo nasce, come dire, per moto riflesso. C'è Salvini, citofona, allora basta, questo non si può più tollerare. E in questo incarna un sentimento popolare molto diffuso. E la gente si mobilita, è sempre in piedi, lotta sempre insieme a noi. Il discorso di potere al popolo è un discorso in cui la gente, in questo momento di grande cambiamento, di grande incertezza, la globalizzazione, usiamo pure questa parola usurata, si rende conto che il richiamo alla bandiera, come la posso definire, potere al popolo, l'orgoglio del passato, il simbolo, l'identità, ma con la testa volta all'indietro, non è sufficiente, non ti protegge. La gente ha paura di questo cambiamento, attende delle risposte. Sa la gente di sinistra che Salvini non va bene, perché predica paura e egoismo, cioè le due cose contrarie a quello che si diceva prima, la comunità. per sentirsi insieme non ci vuole né la paura né l'egoismo, ma costruire qual è l'alternativa è complicato, no? Dice, gli immigrati si pigliano tutti, non si pigliano tutti, e il lavoro, come ci si difende dai cinesi, è tutto molto complicato. Qui sta il lavoro di elaborazione della sinistra.
Te un secondo ti chiederò di dire una parola su quello che sta succedendo intorno al coronavirus. Nel frattempo c'è Alessandro Bencini, vi ascolto dal 77, che scrive: buongiorno, mi sono sintonizzato in ritardo e non sono riuscito a sentire di quale barca in Panama stavate parlando. Dato che anche un mio amico sta facendo il giro del mondo in barca e attualmente si trova nella stessa zona, vorrei sapere il nome della barca e dello skipper che era in collegamento con voi. Si tratta di Lorenzo Cipriani e la barca è la Milanto. Comunque hanno un problema di surriscaldamento del motore, niente di grave, probabilmente hanno già risolto, perché devono tagliare il canale di Panama, andare verso le Galapagos e poi da lì fare la lunga tratta del Pacifico con le vele. È una roba veramente interessante. Che sta succedendo?
Guarda, lo scettico Jimmy, che ha un passato a San Diego,
è invidioso,
la città di Dennis Conner.
Esatto, io sono andato dalle Hawaii, anch'io l'ho fatta quella tratta lì, è facilissimo.
Lo so, ragazzi.
Cioè, magari ci fosse una navigazione tranquilla e sicura come attraversare quello, il Pacifico.
Certo. Cioè, che pensi di quello che sta accadendo intorno al coronavirus? Ci sono i primi due casi confermati in Italia, sono turisti cinesi a Roma. Il Presidente del Consiglio ha fermato tutti i voli da e per la Cina.
I miei amici illustri epidemiologi sono da 20 anni almeno con tutte le dita a scongiuro, perché loro sanno che dopo l'AIDS hanno dei modelli per cui ogni tot di tempo una grande epidemia arriva. Sono molto incerti, perché certamente la crescita dei sistemi di monitoraggio precoce e di quarantena oggi scattano con una facilità molto maggiore che in passato, però ci hanno un dato che li terrorizza, ed è che il numero di turisti mondiali è salito negli ultimi 20 anni da 400 milioni a 1,3 miliardi.
Appunto.
Molti di questi sono viaggiatori frequenti, quindi c'è una sovrapposizione. Però la tendenza all'esplosione della mobilità della popolazione non sono solo i migranti, anzi i migranti sono una goccia in questo mare, a loro li terrorizza, perché naturalmente accedere a tutti i tempi di contagio. Quando accedere i tempi di contagio ti si verifica quello che ti è successo con l'AIDS e che per fortuna non ti è successo col coronavirus: il non rintracciare come lo chiamano, il paziente zero, insomma.
Sì.
Perché
dove è partita, come è successo per la SARS, che è partita da un albergo di Hong Kong, quindi lo sapevano, è stato più facile
quando tu
organizzarsi.
Hai questo, hai un vantaggio enorme.
Sì.
Perché puoi elaborare gli anticorpi, puoi elaborare le strategie, eccetera. E quindi qual è il problema? Perché sempre in Cina? Allora, qui c'è il problema del servizio sanitario cinese, che non esiste. Uno dei problemi grossi che hanno in Cina, oltre a far crescere i salari reali, è il fatto che la gente non spende e quindi non gli cresce la domanda interna, che Xi Jinping invece ci insiste sempre, perché non hanno un servizio sanitario efficiente, perché preferiscono tenere i soldi sotto al materasso per pagarsi l'agopuntore. Loro hanno anche delle loro tradizioni di medicina che naturalmente non devi estirpare, che però rendono in questi casi di malattie contagiose un po' più complicata la profilassi, la prevenzione, perché loro si affiderebbero, se dovessero dare retta alla loro cultura, appunto, a rimedi molto antichi. Questo è un problema grave, e questi addirittura, avete visto la notizia, cioè cercano di costruire un ospedale apposta. Perché non c'è? Perché mancano le strutture di base del servizio sanitario.
No, credo che sia quasi finito. C'erano i lavori
10 giorni
per completare, ma vabbè, dipende anche da come è fatto, potremmo farlo anche noi. Non è che soltanto i cinesi possono fare un ospedale di 1,000 persone in 10 giorni. Se ce ne fosse la necessità, lo potremmo fare anche noi. Naturalmente, forse ci costerebbe un po' di più in mano d'opera, però la tecnologia e l'abilità ce l'avremo anche noi.
Isabella, buongiorno. Intanto, in bocca al lupo per il tesseramento. Secondo, ma che può sempre essere colpa della sinistra? Se c'è la destra strana, colpa della sinistra. Se c'è Salvini, è colpa della sinistra. Se questo colpa significa aver bisogno di sinistra, no. Bene, ma che colpa ma che sia colpa della sinistra se c'è una destra invece cafone razzista in Italia. Buon proseguimento,
ecco,
buon
giorno. Questa è un'altra cosa.
Grazie, grazie a Giovanni Cozzini. Ci sentiamo dopo il giornale Radio del Popolare Network.
Via.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.